Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicata da Mondadori Education nella collana Sintesi. Storia Romana Editio Maior è un manuale universitario di storia antica, firmato da Giovanni Geraci e Arnaldo Marcone, con la collaborazione di Alessandro Cristofori. L'edizione uscita nel 2017 è identificata dalla ISBN 978800746991. Rielabora e amplia una precedente fortuna editoriale, proponendo un percorso che va dalle più antiche popolazioni italiche alla caduta dell'impero romano d'Occidente. La trattazione non si arresta tuttavia al 476, segue anche le prime configurazioni dei regni romano barbarici e il rapporto con l'impero bizantino. Il suo scopo principale è fornire una sintesi ordinata, affidabile e studiabile delle grandi trasformazioni politiche, istituzionali e territoriali del mondo romano, per ampiezza cronologica e impostazione. Il volume privilegia la ricostruzione dei processi storici rispetto al dettaglio specialistico, permette quindi di collegare monarchia, repubblica, espansione mediterranea, principato, crisi imperiale e tarda antichità in un quadro continuo. È un testo pensato soprattutto per la formazione, non un'opera divulgativa narrativa né un repertorio enciclopedico di fonti. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dai popoli italici alla formazione della città romana. Il punto di avvio del manuale è essenziale per evitare una lettura isolata o mitizzata delle origini di Roma. La città viene collocata nel contesto dell'Italia antica, popolata da comunità diverse per lingua, forme di insediamento e organizzazione politica. Questa prospettiva consente di distinguere fra tradizioni trasmesse dagli antichi, dati archeologici e problemi posti dalla ricostruzione storiografica delle fasi più remote. Roma non appare dunque come una realtà già destinata al dominio, ma come una città che si forma entro reti regionali di scambio, conflitto e influenza, in particolare nell'orizzonte latino ed etrusco. L'attenzione alle origini prepara la comprensione della monarchia e del successivo ordinamento, repubblicano istituzioni, pratiche religiose, strutture civiche e forme di comando hanno infatti radici in una lunga fase di consolidamento urbano, in un manuale di storia romana. Questo passaggio è metodologicamente importante perché riduce il rischio di proiettare sul passato arcaico categorie proprie dell'impero o dello Stato moderno. Il lettore è invitato a considerare quanto le fonti siano spesso posteriori agli eventi narrati e quanto l'identità romana sia stata costruita anche retrospettivamente. Ne risulta una base utile per capire perché l'espansione repubblicana non derivi da un presunto carattere immutabile dei romani, bensì da assetti politici e condizioni storiche progressivamente maturati. Secondo, la Repubblica come equilibrio instabile tra istituzioni, elite e cittadinanza. La storia della Repubblica costituisce il nucleo necessario per comprendere la straordinaria capacità espansiva di Roma e, al tempo stesso, le tensioni che ne provocarono la trasformazione. Il manuale affronta la Repubblica attraverso le sue strutture politiche, magistrature annuali, Senato, assemblee cittadine e ordinamenti che regolavano l'accesso al comando. Tale architettura non equivale a una democrazia nel senso contemporaneo. Essa distribuiva poteri e controlli, ma manteneva un peso decisivo delle famiglie aristocratiche e delle gerarchie censitarie. La conflittualità tra gruppi dirigenti e plebe va quindi letta come un processo di negoziazione istituzionale, dal quale emersero nuovi strumenti di rappresentanza e nuove definizioni della cittadinanza. Parallelamente, le guerre in Italia e nel Mediterraneo modificarono profondamente la Repubblica. Conquiste, province, bottini, schiavi e crescita delle risorse disponibili aumentarono il raggio d'azione romano, ma resero più difficile governare con meccanismi concepiti per una città-stato. La competizione per prestigio, eserciti e magistrature si intensificò. Le crisi della tarda Repubblica mostrano come l'espansione potesse destabilizzare gli equilibri interni che l'avevano resa possibile. Il valore didattico di questa sezione sta nel collegare istituzioni e potenza militare. Le vicende di Roma non sono una sequenza autonoma di battaglie, ma il risultato del rapporto fra comando, cittadinanza, risorse e conflitto politico. Terzo, dalla crisi repubblicana al Principato, il problema della concentrazione del potere. Il passaggio dalla Repubblica al Principato è uno dei nodi interpretativi più rilevanti della storia romana. Editio Maior permette di affrontarlo non come una cesura istantanea, ma come l'esito di conflitti civili. Sperimentazioni politiche e ridefinizioni del comando avviate nell'ultima età repubblicana. L'emergere di poteri personali sostenuti da eserciti fedeli ai comandanti rese insufficiente il tradizionale sistema di collegialità e temporaneità delle magistrature. La figura di Augusto diventa quindi centrale, non soltanto per la fondazione di una nuova fase, ma per la soluzione istituzionale proposta, concentrare prerogative decisive senza abolire formalmente l'apparato repubblicano. Comprendere il Principato richiede precisamente di cogliere questa duplicità. Il Senato, le magistrature e il linguaggio della Res Publica continuarono a esistere, mentre il principe disponeva di una preminenza politica, militare e simbolica tale da orientare l'intero sistema. Il manuale offre così una cornice per distinguere continuità formali e mutamenti sostanziali, evitando sia l'idea di una restaurazione repubblicana effettiva, sia quella di una monarchia semplicemente sovrapponibile ai modelli moderni. L'analisi del Principato è utile anche per seguire la successiva amministrazione dell'impero. La stabilità dipendeva dall'integrazione fra centro, romano, province, esercito e gruppi dirigenti locali. In questa prospettiva, l'età augustea non è un episodio isolato, ma un passaggio che condiziona durevolmente le forme della politica imperiale. Quarto, l'impero mediterraneo province, esercito e integrazione dei territori. Un elemento distintivo di una storia romana di ampia durata è la necessità di spiegare come una città dell'Italia centrale abbia potuto amministrare uno spazio mediterraneo vastissimo. Il volume consente di leggere l'impero non come un semplice elenco di territori conquistati, ma come un sistema basato su provincializzazione, fiscalità, mobilità delle elite, reti urbane e presenza militare. Le province costituivano ambiti sottoposti al potere romano, ma non erano realtà uniformi tradizioni locali. Statuti civici e rapporti con le aristocrazie indigene influivano sulle modalità concrete del governo. L'esercito, dal canto suo, non fu solo uno strumento di conquista. Esso garantiva confini e sicurezza interna, richiedeva risorse considerevoli e collegava le periferie al centro attraverso reclutamento, insediamenti e circolazione di persone. Questa chiave aiuta a capire perché l'amministrazione imperiale fosse una pratica negoziata e non un controllo identico in ogni area. L'integrazione romana si esprimeva anche attraverso il diritto, la cittadinanza e le città, senza implicare necessariamente la cancellazione completa delle identità locali. Per uno studente, il vantaggio di questo approccio è riconoscere le interdipendenze e la prosperità di alcune regioni, la capacità fiscale, l'autorità dei governatori e la lealtà delle truppe concorrevano alla tenuta dell'insieme. La forza di Roma fu dunque organizzativa oltre che militare. Proprio tale complessità rende comprensibili le difficoltà che si manifestarono quando le risorse e gli equilibri politici dell'impero cambiarono. Infine, tarda antichità, caduta dell'Occidente e continuità romano-barbariche. La scelta di estendere il percorso oltre la caduta dell'impero romano d'Occidente è una delle caratteristiche più utili del manuale. Il 476 rappresenta una data convenzionale e politicamente significativa, ma non esaurisce la trasformazione del mondo romano. Le strutture amministrative, le gerarchie sociali, i quadri urbani, il cristianesimo e la cultura giuridica continuarono infatti a esercitare un'influenza sostanziale anche dopo la deposizione di Romolo Augustolo. Seguendo le prime fasi dei regni romano-barbarici e la vicenda dell'impero bizantino, il volume propone implicitamente una lettura processuale della fine dell'antichità. Le incursioni, le migrazioni e l'insediamento di nuovi gruppi armati non vanno ridotti a una spiegazione unica della caduta. Si intrecciano con crisi della capacità fiscale, ridefinizioni militari, conflitti dinastici e differenze regionali tra Occidente e Oriente. I regni romano-barbarici possono così essere considerati come nuove configurazioni politiche che impiegarono, in misura variabile, personale, norme e simboli della tradizione romana. L'Oriente imperiale, invece, mostra che l'eredità di Roma non scomparve con l'Occidente, e che Costantinopoli restò un fondamentale centro di potere. Questa conclusione cronologica amplia l'utilità didattica del libro, invita a superare l'immagine di un crollo uniforme e definitivo e a osservare continuità e discontinuità. È una prospettiva indispensabile per collegare la storia romana alla formazione dell'Europa e del Mediterraneo medievali. In conclusione, Storia romana Editio Maior si rivolge anzitutto a studenti universitari, a chi prepara esami di storia romana o di storia antica e a lettori già motivati che desiderano un quadro cronologico ampio senza doversi orientare. Subito nella bibliografia specialistica. La sua utilità pratica risiede nella possibilità di usare un unico manuale per seguire l'intero arco della vicenda romana dalle comunità italiche e dalla Roma arcaica attraverso Repubblica e Principato, fino alle trasformazioni della tarda antichità. Sul piano intellettuale, il testo aiuta a collegare eventi politici e militari alle istituzioni, alla gestione dei territori e alle mutazioni delle forme del potere. Questa impostazione è particolarmente preziosa per evitare una conoscenza frammentata, fatta solo di date, imperatori e guerre. Rispetto a sintesi più brevi, l'Editio Maior si distingue per la maggiore estensione e per la riorganizzazione di un manuale già consolidato. Rispetto a monografie specialisti, che conserva invece una funzione introduttiva e ordinatrice. Non sostituisce studi dedicati alla storia sociale, alla vita quotidiana, all'economia o alle fonti, ambiti sui quali alcuni lettori potrebbero desiderare ulteriori approfondimenti. Proprio qui va collocato realisticamente il suo pregio: non pretende di esaurire ogni dibattito, ma offre una struttura robusta dalla quale affrontarli. La prosecuzione fino ai regni romano-barbarici e all'impero bizantino impedisce inoltre di trattare il 476 come un limite assoluto. Per chi cerca chiarezza espositiva, copertura cronologica e attenzione ai meccanismi politico-istituzionali, resta un manuale solido e funzionale nello studio della civiltà romana. Se vuoi supportare Giovanni Geraci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.